Radio Blu e tu trasmette ora Love News, cronache e tutela degli animali. Conducono in studio Alessandra Furini e Sandro Buolo.
Buongiorno a tutti e bentornati a Love News, cronache e tutela degli animali. Un programma ideato da Silvia Mariani, condotto in studio da Alessandra Furini e Sandro Buolo. Montaggio e regia a cura di Walter Sigolo, Sebastiano Paparella e Nicola Ferrari. In diretta da Radio Blu e Tu, la web radio dell'arciprovinciale di Rovigo, che potete ascoltare all'indirizzo www.radio.bluetu.it o scaricando l'applicazione sul vostro cellulare.
Buongiorno, sono Alessandra. Un buongiorno ai nostri ascoltatori, sia quelli della diretta, che ci ascolteranno adesso, che quelli che ascolteranno la puntata tramite il podcast, cercando nel menu del sito di Radio Blu e Tu. Sandro e io, lo ricordiamo sempre, siamo dei volontari Love, sempre alla ricerca di ulteriori volontari, e se anche tu vuoi aiutare gli animali o fare volontariato con noi, o semplicemente avere informazioni sul nostro lavoro o fare delle domande ai nostri ospiti per le puntate prossime, ci puoi trovare su Twitter, Instagram o Facebook come Love Rovigo, o puoi contattarci al numero 329 793 4814, o scrivendo una mail a love.rovigo@love.it. E potete diventare, se volete, anche donatori della LAV per sostenere le nostre campagne.
Grazie dell'informazione, Alessandra. Oltre alla LAV potete comunque sostenere, senza dubbio, la radio che ci ospita, Radio Blu e Tu, che ci dà la possibilità di farvi conoscere un po' tutte le realtà animaliste, le varie tematiche. Potete farlo iscrivendovi al Circolo Culturale 2 giugno 1946. Tutte le informazioni per come farlo le trovate su www.radio.bluetu.it. Oggi avremo un ospite speciale a Love News, Aida Vittoria Eltanin, classe 72, laureata in lingua e letteratura straniera a Verona, con post laurea in Australia e in Irlanda. Dopo anni di insegnamento della lingua inglese nelle scuole italiane, Aida ha deciso di lasciare tutto per dedicarsi totalmente alla scrittura e alla divulgazione. Vegana, animalista, gattara, scrive, tra le tante cose, libri sull'alimentazione vegana, ma è un po' difficile etichettare Aida in quanto è un'artista molto poliedrica che spazia in vari campi.
Diciamo anche che Aida è un'amica di Love Rovigo, perché ha partecipato presentando i suoi libri ad entrambe le edizioni di Vegando per Rovigo, il nostro vegan festival che abbiamo organizzato negli anni passati. Era un festival vegano appunto organizzato per le strade di Rovigo, deliziandoci con il suo metodo semplice e preciso di spiegare e raccontare i fatti. In questa intervista tralasceremo il suo metodo per imparare l'inglese, magari lo fate in un altro momento. Le lettere invece di Emily Dixon e le Ninna Nanne per l'anima, per soffermarci sul vegan. La prima canzone che vi facciamo ascoltare è My Love dei Wings. Questo gruppo è stato creato da Paul e Linda McCartney dopo lo scioglimento dei Beatles. Sappiamo che la coppia era vegana e animalista. Vi lancio la canzone My Love Wings.
My love. ask me why I never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love.
State ascoltando Lab News, cronache e tutela degli animali. In studio Alessandra Furini e Sandro Guolo.
Buongiorno Aida, e grazie mille per aver accettato il nostro invito. È sempre un piacere averti con noi ad ascoltarti.
Grazie a voi, ciao Sandro.
Ciao Aida. E abbiamo appena ascoltato una canzone, questa mattinata abbiamo scelto tutte canzoni inglesi per in tuo onore praticamente.
Excellent, thanks very much.
Ok, e adesso lascio la parola ad Alessandra.
Ok, grazie. Allora la prima domanda che ci teniamo a porti, magari sembra scontata, però a noi interessa farlo sapere ai nostri ascoltatori, è quando e perché ti sei avvicinata alla scelta vegana?
Allora, quando ancora ai tempi dell'università avevo circa 23 anni, vegetariana all'inizio. Il perché? Per caso, perché stavo guardando la televisione come si faceva allora, col telecomando in mano, e mi ricordo che nel fare zapping ho visto un reportage, mostravano come venivano letteralmente sgozzati i polli in un macello, nella catena di montaggio, e che poi, vabbè, dovremmo chiamare catena di smontaggio, e niente, per me è stato uno shock totale. E da quel giorno, dal giorno stesso, io ho smesso di mangiare carne. Poco prima avevo visto qualcosa di simile che parlava dei tonni e di come morissero i delfini nelle trappole dei tonni, e da lì avevo già smesso di mangiare anche il pesce. E la scelta vegana invece è arrivata anni dopo, perché per anni io continuavo a sentire associare le parole tofu, soia, e quindi dicevo no, non è una cosa fattibile, naturale, e pensavo fosse una cosa estrema. Ecco perché diciamo che il mio punto di forza è sempre stato quello di far passare in Italia il concetto che si può mangiare vegano senza per forza tofu e soia. Per noi vegano vuol dire pasta e fagioli, polenta e funghi, il risotto al radicchio, il castagnaccio, le angurie, gli gnocchi, la farinata, sta venendo fame, eccetera eccetera. Quindi punto a un vegano nostrano, ecco perché ho scritto il libro La dieta di Eva, come dire, una dieta semplice, tornare alle origini, e tradizionale anche.
Beh, diciamo che io concordo perfettamente con te, perché proprio anch'io all'inizio con il seitan, tutti questi prodotti un po' strani che secondo me creano solo problemi al nostro corpo, poi in realtà, come dici tu, la scelta vega si può fare con gli alimenti naturali che abbiamo sul territorio. Con
i piatti soprattutto della... in Italia proprio, con tutta la frutta fresca, gli ortaggi, cioè abbiamo una ricchezza in Italia incredibile.
E una tradizione anche vegana. Di piatti, bravissima, che sono già vegani di loro, ma la gente non lo sa.
Centinaia, abbiamo fatto, ho delle liste di questi piatti, sono davvero, sì, una centinaia. E non ho niente contro tofu di per sé e la soia di per sé, quindi non è che dico malefici, però è importante far passare un altro tipo di, in Italia soprattutto, di alimentazione vegana più nostrana, per me.
Bene, e allacciandomi a questo discorso, diciamo che tu hai cercato di portare in convinzione gli onnivori o i vegetariani a fare una dieta vegan, con un gruppo in Facebook, primo del genere, credo, 21 giorni nell'Eden. Hai avvicinato tantissime persone alla scelta vegan, hai fatto capire che molti dei nostri alimenti, come stavamo appena dicendo, possono trasformarsi in vegani senza perdere il sapore e il gusto. Raccontaci un po' questa esperienza che hai fatto.
Allora, 21 giorni nell'Eden forse era il primo nome, da allora poi è stato chiamato l'Arca, l'Arca di Even Pence, perché è un'arca che trasporta le persone. E, dura a volte 21 giorni, quindi è un gruppo a tempo, a differenza di altri gruppi Facebook che sono perenni. E praticamente davamo ogni giorno delle idee su cosa cucinare, in modo che tutti le centinaia di partecipanti potessero fare tutto lo stesso giorno la stessa cosa, in modo che si creasse un po' di gruppo, appunto, e cose semplici. Poi abbiamo dato ricette non solo mie, ma delle migliori food blogger italiane, che così si facevano conoscere, e poi avevamo delle esperte che davano informazioni a livello di nutrizione. E, cerco di farlo una volta all'anno, non è facile perché a me richiede settimane e settimane libere dove non riesco a lavorare ad altro e non sempre riesco, ma per chi sta ascoltando e fosse interessato alle ricette e a queste 21 tappe, che sono veramente ormai testate tutte le ricette da centinaia di persone, quindi è proprio il best of, il meglio, ormai io ho deciso di mettere tutto gratis su un PDF che si chiama Vegani in 21 giorni, e lo trovate con tutti anche i consigli della nutrizionista Denise Filippin, tutte le ricette, lo trovate sul mio sito, quindi non serve neanche dare l'email, niente, proprio www.aidavittoriaeltanin.net, cliccate alla voce, mi sembra Vitalità, c'è la voce A-V-E e quindi la V-Vitalità, e lì ci sono le copertine dei libri, e andate su Vegani 21 giorni, cliccate e avete tutto il PDF gratis, quindi il gruppo, il meglio degli anni di quel gruppo è diventato questo ricettario gratis.
Fantastico, guarda, non lo sapevo nemmeno io, me lo andrò a cercare perché non sapevo.
Perfetto, se mai, e se avete problemi a scaricarlo, dico sempre, insomma, mandatemi un'email che ve lo mando, nessun problema.
Sei sempre gentilissima e squisita. Vado con la terza domanda, e appunto la cosa che ci incuriosiva era il rapporto, quando sei stata in contatto con i partecipanti dell'evento, ci chiedevamo quali sono state le problematiche principali, quelle che appunto hai riscontrato, e quanti, che tu sappia, sono poi rimasti vegani, se poi comunque magari hai avuto la possibilità di sentirli in seguito.
Guarda, i gruppi appunto, come dicevo, aprono e chiudono dopo 21 giorni, quindi non è che si resti di per sé in contatto, anche se io poi personalmente ovviamente ho conosciuto tanta gente che ancora oggi sento. Allora, bella domanda la tua. Il problema principale, quello che posso dirti, allora all'inizio, il primissimo anno, era che non si trovava molto nei supermercati di già pronto, e mica, non è che perché siamo vegani possiamo cucinare tutto il giorno tre piatti tre volte al giorno, quindi molte persone avevano bisogno dei piatti pronti. Adesso quel problema non c'è proprio, anzi c'è talmente un'offerta incredibile che ogni mese mi stupisce sempre di più quello che c'è. Il problema che c'era al tempo e c'è invece ancora, che continuo a riscontrare, è soprattutto per le mamme, e il doversi adattare alla famiglia quando la famiglia non ti segue, è il dover lottare contro i mariti e i figli e i suoceri quando sono contro questa scelta, e a quel punto lì molte mamme dicono: guarda, preferisco mantenere la pace familiare, mi sento tirata tra due fuochi, non ce la faccio. Tantissime mamme, un problema enorme, noto, e quindi serve molto più sostegno nella società, e che non c'è questo sostegno, quindi le mamme che vogliono provare con i bambini si trovano, anche la scuola magari, i compagni dei bambini, trovano un po' un mondo contro, quindi complimenti a maggior ragione a tutte le mamme vegane che stessero ascoltando. E serve coraggio, sì, quindi diciamo il dover far parte di un gruppo, il doversi adeguare è il problema secondo me principale. Per i giovani invece è più il dover uscire con gli amici e sentirsi quelli diversi, anche qui Serve coraggio, come diceva uno scrittore dell'Ottocento, che stavo leggendo proprio oggi: quando perdono il gregge le pecore hanno paura, mentre invece i leoni e le aquile amano andare da soli. Insomma, serve un pochino più coraggio.
Bene, adesso facciamo una piccola pausa e ascoltiamo un altro po' di musica con un brano, si intitola You Had Me di Joss Stone. Giovane cantante inglese, da una bella voce profonda e vegetariana dalla nascita.
Ah, non lo sapevo, fantastico. Buon ascolto, a dopo.
A dopo.
Grazie.
Don't want no part in it. the things you do and say embarrass me. See, once upon a time I was your fool, but the one I'll leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. Way you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. Suffocating dreams that could have. Maybe for a minute I'll be down with that, but it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it. When I stood back, you slipped on your support.
Hey, what's up, Jess?
You know what, I just had to get out, so can I come over for a second?
Hey, yeah, you can always come over.
Thank
you. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. Taking back my life, taking it back, I'm taking it back, taking back my life, taking it back, I'm taking it back, taking back my life. Ain't nobody got no business stressing all the time. Taking it back, I'm taking it back, taking back my life. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind.
State ascoltando Lab News, cronache e tutela degli animali. In studio Alessandra Furini e Sandro Guolo.
Eccoci di nuovo a Lab News, cronache e tutela degli animali. Siete in diretta dalle frequenze di Radio Blu e Tu. In studio Sandro Guolo e Alessandra Furini. Abbiamo in collegamento telefonico con noi la scrittrice Aida Vittoria Eltanin.
Vi ricordiamo inoltre che se volete farci delle domande o avere maggiori informazioni sui temi trattati durante la trasmissione o sui nostri progetti Love, potete scriverci a love.rovigo@love.it o sui nostri canali social Facebook, Instagram o Twitter cercando appunto Love Rovigo. O potete anche telefonarci al numero 329-793-4814 e vi risponderemo noi direttamente di Love Rovigo. Ma torniamo alla nostra intervista. Sandro, a te.
Bene, allora, La salute di Eva, un altro dei tuoi interessantissimi libri dove spieghi il nesso tra alimentazione e salute, soprattutto nella donna. Ormai perfino l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicamente dichiarato che la carne è potenzialmente cancerogena.
Quella rossa, sì.
Riesci a spiegarci in poche parole perché è importante per la nostra salute una dieta a base vegetale?
Allora, io intanto non sono nutrizionista, quindi metto subito in chiaro un attimo quello. Diciamo che ho scritto il libro La salute di Eva e non La salute di Adam, perché ero in Australia, stavo studiando un corso post laurea in università e si chiamava Women's Health, la salute delle donne. E la prima cosa che ci hanno insegnato è che le donne vivono di più quasi dappertutto nel mondo, ma si ammalano di più e provano anche più dolore. Quindi soffriamo noi di più degli uomini di malattie come l'artrite reumatoide, le emicranie, l'Alzheimer, e poi ci sono i dolori del ciclo mestruale, i dolori quando sparisce il ciclo, la menopausa. Insomma, soffriamo di più durante la vita. Quindi io ho pensato di prendere gli studi che ovviamente c'erano già sui benefici della dieta vegana, ma applicarli alle donne come avevo imparato a fare appunto in questo corso universitario. Quindi secondo me è importante far capire alle donne che a noi conviene ancora di più degli uomini passare a una dieta vegetale, perché magari un uomo passa a una dieta vegana e non nota grandi cambiamenti, magari dimagrisce se deve dimagrire, anzi noto che gli uomini fanno anche prima dimagrire di solito con questa dieta se ne hanno bisogno, però i benefici, voi diciamo che ve ne accorgete magari di più in là nell'età, perché magari arrivate a 50-60 anni avete molto meno pancetta rispetto agli amici, meno colesterolo, il vostro cuore è più in salute, perché sappiamo bene che i vegani, gli uomini, hanno proprio un enorme vantaggio in termini di diminuzione del rischio di infarto, avete magari meno rischio di diabete, bla bla bla, meno tumore alla prostata come rischio. Ma per le donne, quando passiamo a una dieta vegetale, vegana al 100%, i cambiamenti spesso li notiamo il mese, dopo qualche mese con il ciclo, li notiamo sulla pelle, li notiamo nei dolori che diminuiscono, nelle emicranie che si fanno meno forti. Quindi io cosa ho fatto? Ho raccolto moltissime testimonianze nel giro di un paio di anni di persone donne vegane e ho diviso nelle varie categorie delle problematiche di salute e poi ho unito gli studi scientifici appunto per vedere questo nesso, quanto è grande, quanto è speciale questa dieta un po' a tutte le età per tutte le donne e ovviamente se si segue una dieta fatta bene con le linee guida dei nutrizionisti vegani di cui in Italia abbiamo direi delle eccellenze a partire dalla Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, eccetera. Quindi i benefici, ecco, sono ormai risaputi, ma quello che io cerco di far capire è che per noi donne è proprio a maggior ragione, è un vantaggio incredibile, è da provare.
Quindi un motivo in più per consigliare ai nostri ascoltatori o ascoltatrici di leggere appunto La salute di Eva. Passiamo diciamo al tuo romanzo che io ho avuto il piacere di leggere,
grazie.
L'ho scaricato e quindi l'ho letto, che a me è piaciuto tantissimo, che parla appunto, per chi non l'avesse, che non lo sapesse, non l'avesse avuto l'occasione di leggere, si chiama L'ultima campanella e parla di un viaggio interiore per inseguire i propri sogni, a costo di cambiare radicalmente la propria vita. Ci parli un po', spieghi un po' appunto di cosa parla questo libro?
Ah, questo non c'entra cambiamo completamente tema, non ha a che fare con la dieta vegana, anche se ho cercato di mettere qualcosa anche qui, perché non si butta via nessuna occasione per aiutare gli animali. Però sì, è un romanzo e parla della difficoltà di scegliere, diciamo come dicevamo prima, la via meno percorsa dagli altri, dalla gente, e della forza che ci vuole per essere autentici, per fare quello che si ama, per seguire i propri sogni. Quando la pressione esterna è enorme e la pressione interna anche, che ci dice che non siamo bravi abbastanza, che non ce lo meritiamo di sognare, che siamo troppo vecchie, che sarà difficile, eccetera. Insomma, sono difficili queste pressioni. Io ho mostrato la storia semi-autobiografica di una persona che ha tutti questi ostacoli ma cerca di superarli. È una donna che lascia il suo lavoro full time, sicuro, di insegnante, quindi è un libro che parla molto anche di scuola e per seguire appunto il suo sogno. E niente, un romanzo che in realtà è uscito probabilmente nel periodo sbagliato, perché adesso che siamo un po' in lockdown, con la scuola statale chiusa, tutti lo osannano e non vedono l'ora che riapra, però non era affatto perfetta prima, e il personaggio principale dell'ultima campanella ne mostra da dentro tutte le illusioni e anche la pericolosità, perché non aiuta al 100%, aiuta a sviluppare nei ragazzi l'indipendenza.
Bene, avevo immaginato che fosse una quasi autobiografia, comunque.
Sì, non è al 100% autobiografico,
però,
per carità.
Però riporta un po' per la tua vita.
Ho passato quel viaggio, quindi tante emozioni le ho vissute, quindi le emozioni sono sicuramente vere, i dettagli no, i nomi no, però le emozioni sicuramente sì.
Certo. Un altro libro che crea molto emozione a chi lo legge è Le figlie di Eva, dove racconti la biografia di 13 donne, più un paio di jolly mi sembra, del
sì,
passato.
Perché erano come le carte, ho fatto come il gioco delle carte, quindi ho fatto 13 dall'asso al re.
E sono donne che nel passato hanno cambiato il nostro mondo attuale, anche con battaglie, a incominciare, tanto per fare un nome, Rosa Parks, ma anche alcune suffragette del XIX secolo. La cosa strana, forse, non lo so, visto il tempo in cui loro vivevano, che le accomuna, oltre al coraggio di affrontare le proprie idee, è che sono tutte o vegetariane o vegane.
Esatto.
Cosa possiamo imparare dalla loro vita? Che messaggio possiamo dare?
donne fantastiche, ognuna di loro insegna qualcosa di diverso. Io mi sono letteralmente innamorata di ognuna di loro e esatto, come te, la sorpresa di scoprirle vegane o vegetariane nel 1840-1830. Io loro ho pensato, se hanno avuto questa potenza su di me, perché mi hanno appunto aiutato a fare la scelta di cui parlavamo prima nel romanzo, di lasciare il mio lavoro, stavo leggendo proprio queste storie, ecco, quindi ho detto, se possono aiutare me, magari possono aiutare a accendere il fuoco anche in altre persone. Cosa possiamo imparare da loro, mi chiedi? Beh, anche cose molto concrete, quindi io l'ho dedicato questo libro agli attivisti vegani, quindi anche a te, anche a voi, perché possono insegnare anche tattiche, strategie, modi di pensare, modi di superare degli ostacoli, come usassero di tutto. Se una era brava a disegnare, la mettevano a fare gli striscioni, se una era brava a organizzare, ti metti a organizzare, non stavano lì tanto a sottilizzare, c'era bisogno di tutti e prendevano chiunque aveva entusiasmo. Loro dicevano a noi basta che abbiate entusiasmo, parlo delle suffragette adesso qui, e qualcosa da fare lo troviamo. E idem nel mondo degli animali, c'è talmente, cosa siamo noi vegani? Siamo ancora a cosa? Il 2%, il 3%, forse il 5% adesso, ho perso un po' il conto. Facciamo anche il 5% e non è seria. Cioè siamo ancora il nulla, dobbiamo fare tantissimo e quindi c'è bisogno che chiunque faccia la sua parte. Quello che ho imparato da queste suffragette è quello, che ognuna può fare qualcosa senza snaturarsi. Quello che ti piace fare, di sicuro c'è qualcosa che può essere messo a servizio degli animali. Ecco.
Comunque una goccia dopo goccia fa l'oceano, esatto. Quindi esatto. Ci portiamo avanti. Adesso un'altra pausa per ascoltare una canzone di una cantautrice londinese, vegana da quando aveva 12 anni, grandiosa, animalista e attivista, Leona Lewis.
Leona Lewis.
Che conosci, immagino. Vero. Sostiene da anni anche lei il diritto degli animali di essere senzienti da parte delle Nazioni Unite. Oggi ascolteremo Footprints in the Sand. Io non so se l'ho detta bene, perché dirla con te che mi ascolti mi mette in imbarazzo.
Tranquilla. Ascoltiamo.
Ascoltiamola, grazie.
You walked with me, footprints in the sand, and help me understand where I'm going. You walked with me when I was all alone, with so much unknown along the way. And then I heard you say, I promise you I'm always there when your heart. Across the sky, so many times have I been so afraid. And just when I thought I lost my way, you gave me strength to carry on. That's when I. I'll carry you when you need a friend.
State ascoltando Lab News, cronache e tutela degli animali. In studio Alessandra Furini e Sandro Guolo.
Bene, ritorniamo in studio con voi, la mia compagna da un bel po' di puntate, Alessandra Furini, e io, Sandro Guolo. E ci ascoltate dalle frequenze di Radio Blu e Tu, in collegamento telefonico con noi, la brillante, simpatica autrice Aida Vittoria Eltanin. Ritorniamo al libro di prima, Le figlie di Eva. Secondo la nostra autrice Silvia Mariani, che hai conosciuto, questo libro andrebbe fatto leggere a tutte le adolescenti perché imparino a lottare per i loro diritti. Secondo te, un modo in cui noi possiamo spiegare alle nuove generazioni a lottare per i diritti di tutti, soprattutto i più deboli, considerato anche un po', vabbè, noi a Rovigo abbiamo un'età media abbastanza alta, quindi non so come possiamo arrivare al cuore di adolescenti e fare capire queste cose. Tu che indicazioni ci puoi dare?
Allora, sì, grazie intanto a Silvia. Le figlie di Eva, sì, lo fa, è vero, leggere anch'io alle ragazze adolescenti per un semplice motivo, perché quello che hanno fatto le suffragette, che erano tutte giovani e vegetariane appunto, intanto perché è un fatto storico che fanno in pochi, che a scuola di solito non viene insegnato, quindi intanto le ragazze imparerebbero a vedere, ad avere dei modelli di femminili di cui non si parla quasi mai. E, perché voi provate, chiedete a una ragazzina di 15 anni di dirvi quali sono le donne importanti della storia o dell'arte o della musica, le pittrici, le poetesse, già un miracolo se sanno fare più di un nome per ognuna. Quindi le donne spariscono dalla storia e questo ha un effetto diretto, si è visto, sull'autostima delle ragazze, che quindi crescono e pensano di dover compiacere qualcun altro per avere valore. Quindi non è che sia cambiato poi troppo dal 1800. Quindi dicevo, questo libro già intanto può aiutare a far vedere che ci sono dei modelli di gran forza, e considerando che non è che ne abbiano tanti di qualità oggi, può darle loro dei nuovi. Quanto all'attivismo vegano, quello che domanda difficile, come prendere i giovani, sempre il discorso della scuola, vedi, se tu per esempio vai a scuola a parlare di queste cose, intanto raramente ti fanno parlare delle suffragette, perché le suffragette comunque sono viste come delle ribelli, quindi a scuola non si deve parlare di donne ribelli, quindi già ti zittiscono da quella parte. Se parli di dieta vegetariana vegana, per carità, ti arrivano i genitori, come descrivo nel libro L'ultima campanella, e come purtroppo mi successe davvero, e ti zittiscono i genitori. Quindi è veramente dura arrivare ai ragazzi, capisco che abbiate dei problemi, è veramente difficile. Le mamme possono fare qualcosa, però abbiamo visto che le mamme hanno problemi perché vengono fermate magari dai compagni, dai nonni, dai suoceri. È difficilissimo, sì, serve tutti dobbiamo fare di più. Tutti di più, e a forza di far di più qualcosa si fa. E tornando a queste donne, questo di più voleva dire che per esempio loro volantinavano dappertutto, andavano dovunque a volantinare, organizzavano manifestazioni con 10.000 persone e non avevano le email, e non avevano le fotocopie, e copiavano tutto a mano, cioè non avevano una lira, non avevano il diritto di parlare in pubblico, rischiavano la vita perché non avevano la protezione della polizia. Cioè c'è da fare di più, abbiamo potenzialità enormi, abbiamo i social, ecco i social, Instagram, i social dei giovani, TikTok, che ne so, sono orribili alcuni di questi social, ma se i ragazzi sono lì, dobbiamo andare dove sono loro. Quindi io spero che le ragazze del passato, del 1800, aiutino noi di oggi ad arrivare ai giovani di oggi, appunto con le due cose: uno, che ognuno può fare la sua in base al suo cioè a ognuno seguendo quello che ama fare, questo è uno, e secondo, di usare tutti i mezzi che ci sono e darci dentro, ma senza masochismo, mi raccomando, che il passo è breve e di donne masochiste non abbiamo bisogno.
Sono d'accordissimo e condivido anche tutto il pensiero precedente sul discorso dei genitori, dei figli. È faticoso. Forse i social e tutte queste, diciamo, tecnologie a volte penso abbia allontanato più che avvicinare. Comunque questo è un mio pensiero. Mi permetto di farti una domanda sull'intervento che hai fatto al Vegando per Rovigo. Dicesti in quell'occasione che ogni donna è madre anche senza avere figli. Ce lo spieghi nuovamente questo concetto?
Beh, c'è poco da dire qua. Siamo tutte creative, no? Come dice una delle mie scrittrici preferite, se non siamo creative, siamo distruttive. E c'è chi crea col corpo, e c'è chi crea con l'immaginazione, c'è chi crea un'associazione, c'è come voi chi crea un podcast, chi crea un gruppo, chi crea un libro, chi crea una manifestazione. Siamo creative, siamo creatrici tutte in modi diversi e dopo aver creato possiamo nutrire tutte, c'è chi nutre appunto col latte, c'è chi allatta, c'è chi nutre dei gattini, c'è chi nutre la madre malata, c'è chi nutre un'associazione, perché bisogna nutrirla, voi lo sapete bene, con la love bisogna starle dietro, c'è chi nutre i bambini di altri, c'è chi nutre il suo talento, c'è chi nutre la terra, chi nutre un'amica, chi nutre attraverso i libri, chi nutre attraverso la sua arte. Siamo tutte creative, secondo me, e possiamo tutte nutrire. E chi dice non sono creativa, per me sta soffocando la sua creatività. Quindi tutto qua, trovo solo restrittivo pensare che ci serva nutrire e creare per forza solo col corpo.
Bellissimo, sì. È un'immagine veramente bella. E direi che grazie alle donne di esistere, perché sono veramente forse una delle poche salvezze dell'umanità, secondo me.
Anche gli uomini possono essere creativi, io l'ho detto per le donne, perché dell'essere madre vale anche per l'essere padre, no? Il concetto di padre protettivo, si può essere protettivi non per forza solo coi figli,
secondo me comunque le donne hanno sempre qualcosa in più.
Grazie Sandro.
Allora, siccome abbiamo parlato di argomenti belli, tosti, adesso una curiosità, una cosa leggera, un gossip, se possiamo chiamarlo così. I tuoi follower sono curiosi di sapere chi è o chi sono, perché nomini diverse situazioni e persone, col nome Adam.
Chi sono? Oh,
se vorrei risponderci.
Guarda, chi sono o chi è Adam? Sarebbe un po' come svelarti chi si cena dietro Batman.
Oddio!
Se potessi dirlo non avrei scelto quel nome di penna. Allora, Adam è ovviamente il compagno mitologico di Eva, e dato che il mio nome di penna, Aida Vittoria Eltanin, come iniziali da Eva, e ci tengo a dirlo perché non l'ho mai fatto apposta, quando ho scritto il mio primo libro, La dieta di Eva, prima è venuto il titolo, La dieta di Eva, quando poi ho pensato al nome di penna, ho scelto il nome di mia nonna, Aida, il nome di mio nonno, Vittorio, al femminile Vittoria, e il nome del mio cane, che era una stella gemella, stella Rastaban, la stella gemella di Rastaban è Eltanin. Quindi ho scelto quei tre nomi e l'iniziale è venuta Eva, e lì ho detto ok, è destino. Quindi Eva, il compagno di Eva, è Adam, per proteggere la privacy ho cominciato a chiamarlo Adam in quel senso. Quindi il compagno di chiunque per me è un Adam, quindi il compagno di Silvia è Adam, il compagno di Alessandra è Adam. E,
ok, però, siamo tutti Adam. Diciamo
che bella cosa, non la sapevo, fantastica.
Sì, è fantastica, sì. Però il nome di Adam, diciamo che si è evoluto, e come diciamo in termini, come si scrive un romanzo a volte, un personaggio, soprattutto nei memoir o nei romanzi biografici, autobiografici, spesso un nome di un personaggio viene usato per rappresentare un composto, si chiama un composto, cioè un insieme di più uomini. Quindi nel mio caso diciamo che Adam è un composto degli uomini più importanti della mia vita, ecco. Quindi, però qualcosa in più si può scoprire nel romanzo L'ultima campanella. E aggiungo solo che comunque Adam è vegano, ovviamente.
Certo.
Ecco, quindi chiudo con questo, non dico altro.
Ok.
Prima di salutarti, un'ultima canzone di un cantante purtroppo prematuramente scomparso, Robin Gibb, dei Bee Gees. Robin era vegano anche lui, è animalista, la canzone che ascolteremo è la famosissima Juliet, scritta con il fratello Maurice. Quindi Juliet, Robin, Gibb, lanciamo la canzone. We'll be right back.
State ascoltando Lab News, cronache e tutela degli animali. In studio Alessandra Furini e Sandro Guolo.
Bene, siamo di nuovo in studio con Alessandra Furini e Sandro Guolo. Ringraziamo e salutiamo la nostra ospite di oggi, Aida Vittoria Altanin, augurandoci di poterla ospitare in un nuovo evento quando ci si potrà muovere, fare conferenze, fare qualcosa di concreto, magari visto le problematiche di affrontare gli adolescenti da noi troppo adulti, tu magari sei più preparato su queste cose, magari qualcosa riferito agli adolescenti, al loro futuro, alle ragazze, qualcosa che tu sicuramente spiegheresti molto meglio di noi.
Sì, perché pensiamo, è un buonissimo stimolo.
È piacevolissimo ascoltarti, quindi credo che come piace a noi, puoi piacere a tutte le persone che tra virgolette non ti conoscono, perché io credo che chi non ti conosce non può apprezzarti. Per il resto, grazie. Guarda, è fantastico ascoltarti, non so quante altre domande ti avremmo voluto fare.
Oh, ma gentilissimi, ma che bello. Vi ringrazio tantissimo, grazie agli ascoltatori e ci sentiamo presto, ragazzi. Buon lavoro, c'è da fare.
Grazie,
grazie
mille.
Ciao, Aida,
ciao,
grazie,
bye,
grazie.
Bye,
ciao, ciao.
Bye, bye.
Se avete qualche domanda su questo tema, piacevolissimo, almeno per noi lo è stato, o su altri temi animalisti che andremo a trattare o che abbiamo già trattato, qualche dubbio che volete togliervi, ce ne sono sempre, potete contattarci tramite i nostri social Facebook, Instagram, Twitter, cercando sempre Lavrovigo, oppure scrivendoci a lav.rovigo@lav.it, o se volete anche telefonandoci, magari si fa prima, al numero 329 793 4814. Non posso chiedere a Sandro di parlarci un altro po' di Aida, perché Sandro l'ha conosciuta personalmente ed è una persona squisitissima. Cosa ci puoi dire, Sandro?
Niente, io ho conosciuto Aida nel 2016 quando abbiamo fatto il primo Vegando a Rovigo. Per chi non lo sapesse, il primo festival è su base vegana, non è fatto in un qualsiasi parco come di solito viene fatto i festival vegani, ma in giro per la città, mettendo in mezzo i vari ristoratori con un piatto vegan. Lì ho conosciuto Aida perché la conoscevamo per un libro che aveva scritto e ci interessava averla a una conferenza. Devo dire che stasera ho riprovato le stesse emozioni che ho avuto quando ho visto la prima volta Aida, perché è una persona, direi, assolutamente splendida,
speciale.
E speciale, e ha un modo di parlare, di dire le cose che sicuramente ti prende dentro. Adesso non vorrei emozionarmi, quindi
no, dai,
taglio
non
qua
emozionarti.
Dico che anche stasera Aida mi ha emozionato perché arriva all'anima.
Io non mi emoziono come Sandro, però posso dirvi che dopo che l'ho ascoltata ho avuto tanti pensieri, mi sono arrivati tanti messaggi che magari prima non avrei avuto. Quindi è una persona veramente, se avete la possibilità cercatevela in internet, troverete i suoi video, troverete tutti i suoi libri, fatelo magari in quei 5 minuti che a volte abbiamo persi, perché veramente potreste trovare qualcosa di veramente interessante.
Io posso dire che ascoltate la puntata, sì, riascoltatela, la potete riascoltare più volte, la replica andrà in onda il giovedì alle 18.10 e siamo in diretta lunedì alle 11. Potete andare sul sito della Radio Blu e Tu, all'indirizzo www.radio.bluetu.it, oppure alla pagina dei podcast e trovare e scaricarvela lì. Ricordiamo sempre che dobbiamo supportarla iscrivendoci al Circolo Culturale 2 giugno 1946.
Benissimo, Sandro. Ringraziamo allora Silvia Mariani, la nostra responsabile della Lab di Rovigo e autrice di questo programma, Walter Sigolo, Sebastiano Paparella, Nicola Ferrari per il montaggio e per la regia. E vi salutiamo e vi diciamo che vi aspettiamo alla prossima puntata tra 15 giorni, sempre di lunedì alle 11.05. Un grande saluto, un arrivederci da me, Alessandra Furini.
E Sandro Guolo, grazie.
Grazie ancora e alla prossima puntata.
Avete ascoltato Lab News, cronache e tutela degli animali. Hanno condotto in studio Alessandra Furini e Sandro Guolo, un programma a cura di Silvia Mariani.